Buongiorno, ora affronteremo l'ultima lezione di questo primo modulo in cui espanderemo, diciamo, gli esempi di studio di modelli animali di malattie del neurosviluppo con due malattie diverse, ovviamente da quella che abbiamo fatto nella scorsa lezione in cui avevamo guardato la sindrome di Rett e vedremo il disordine. La deficienza del CDKL5 e la sindrome da deficienza di creatina. Questo perché questi due ulteriori esempi ci danno la possibilità di espandere un po' gli usi dei modelli animali, di vedere altre modalità di analisi. In parte, naturalmente, vedremo approcci simili a quelli che abbiamo già visto. Allora, iniziamo parlando della CDKL5, che veniva originariamente pensata essere una variante della sindrome di Rett, ma in realtà si è vista essere diversa e ultimamente nei criteri clinici viene considerata una malattia a sé. Come scritto nella diapositiva 2, la prima era solamente, insomma, il titolo con l'annuncio degli argomenti. Passiamo quindi alla 2. Vedete che anche per quanto riguarda la malattia da CDKL5, si tratta di una mutazione di un gene, questo CDKL5, appunto, che si chiama, sarebbe l'acronimo di Cyclin Dependent Kinase Like 5, e questo gene è localizzato sul cromosoma X. Ci sono molte malattie del neurosviluppo che sono X-linked, che sono quelle, diciamo, derivanti da mutazioni di geni sul cromosoma X. E la caratterizzazione di questa patologia deriva principalmente dal fatto di avere questo esordio precoce, con delle violente scariche epilettiche, queste seizures, no? Che compaiono già a partire dai primi mesi di età. Ci sono poi delle caratteristiche che sviluppano anche in comune alla sindrome di Rett, però, per esempio, non c'è la regressione che è tipica della Rett. Ci sono problematiche di tipo motorio, stereotipie, ipotonia, cioè significa che i muscoli non hanno un tono forte, quindi molto spesso queste persone sono appunto in carrozzelle. Ci sono poi alterazioni del sistema nervoso autonomo e poi c'è una caratteristica abbastanza chiara che è questa mancanza, diciamo, di inseguimento da parte dello sguardo degli stimoli visivi. Quindi si suppone anche esserci dei difetti visivi, infatti non guardano per esempio gli stimoli. Se uno stimolo si muove nel campo visivo, appunto non lo inseguono, e questo viene chiamato cortical visual impairment, cioè un difetto visivo che però non sia retinico, no? Perché quando un difetto è retinico c'è proprio un problema, come dire, di non vedere del tutto gli stimoli, non che vengono magari visti e poi se per esempio dopo pochi secondi che li muoviamo, non vengono più seguiti. L'incidenza, vedete, è più rara della sindrome di Rett, qui vi dice 0,21 di 100.000, ma in realtà siamo aumentati con questo valore nei lavori più recenti. Cos'è nella diapositiva 3? Vediamo cos'è questa CDKL5. Anche in questo caso la CDKL5 non è, la mutazione non è una mutazione ereditata dai genitori. In effetti, i soggetti con mutazioni CDKL5 non riescono a riprodurre, anche molto gravi. Quindi sono quasi sempre malattie, diciamo, mutazioni de novo. Allora, CDKL5 è una proteina chinasi. Le proteine chinasi sono quelle proteine capaci di fosforilare altre proteine, che in genere sono coinvolte nella cosiddetto segnalazione intracellulare, cioè quei meccanismi attraverso cui uno stimolo, per esempio, attiva delle risposte all'interno della cellula. In genere lo fa perché attiva delle proteine che modificano chimicamente altre proteine e questo ne cambia la funzione. Il fatto che ci siano molte mutazioni nei pazienti, e quindi mutazioni che causano patologia, che ricordiamoci che magari possono essere delle mutazioni silenti che non sappiamo di avere. Magari sono mutazioni che, siccome non alterano assolutamente la funzione del CDKL5, ci sono nella popolazione, nessuno lo sa perché nessuno va a farsi l'analisi genetica se non ha una qualche patologia. Quindi, in generale, quelle che emergono di mutazioni sono mutazioni cosiddette patogeniche, cioè che danno luogo a una patologia. Ecco, la maggior parte delle mutazioni patogeniche del CDKL5 si localizzano all'interno della parte della proteina che ha l'attività chinasica, cioè la parte della proteina capace di eseguire la fosforilazione del substrato. E quindi questo fa pensare, come scritto nella prima frase di questa slide, che l'attività chinasica della proteina sia fondamentale, e che le sue alterazioni siano poi responsabili della genesi dei sintomi, quindi è la mancanza di attività chinasica che genera poi la malattia. La CDKL5 è molto espressa all'interno del sistema nervoso centrale e questo è in accordo col fatto che i deficit che osserviamo nei pazienti siano principalmente appunto del sistema nervoso. In particolare nelle zone diciamo telencefaliche, cioè corteccia cerebrale, nucleo della base, ippocampo, e la proteina CDKL5 è presente un po' dappertutto all'interno della cellula ed è particolarmente arricchita a livello delle sinapsi. Per esempio, la possiamo ritrovare anche nelle spine dendritiche, dove vi ricordate che abbiamo, no, la parte postsinaptica delle sinapsi. E addirittura la si può ritrovare all'interno di una struttura che si chiama densità postsinaptica, che è praticamente un agglomerato di proteine che si trova nell'elemento postsinaptico della sinapsi eccitatoria. No? Quando pensiamo alla sinapsi eccitatoria, pensiamo a un terminale presinaptico, poi sul versante opposto postsinaptico ci sono i recettori del trasmettitore, però sotto i recettori del trasmettitore sta questo agglomerato di proteine che serve per tenere i recettori in posizione, per esporli sulla membrana oppure invece internalizzarli, no? Come secondo i meccanismi della plasticità, ma anche per regolare quanti recettori sono presenti, se devono essere magari modificati attraverso appunto fosforilazioni. Anche per ancorarli in modo che non diffondano nella membrana al di fuori della sinapsi, o perlomeno lo facciano meno possibile. Quindi c'è una struttura dedicata alla sinapsi a livello postsinattico, come c'è anche a livello presinattico, ma a livello postsinattico c'è tutta questa struttura, la densità postsinattica, che mantiene, diciamo, il funzionamento della sinapsi. E lì ci troviamo anche CDKL5. Andiamo alla slide successiva, numero 4, che ci riassume un po' il fatto che, diciamo, molti pensano che la malattia CDKL5 sia dovuta a una disfunzione a livello sinaptico. Perché? Innanzitutto, non è scritto nella slide, ma diciamo come abbiamo già visto nella rete, non c'è neurodegenerazione, quindi non è che i neuroni spariscono. In questo caso addirittura proprio, per esempio, se facciamo, ripeto, un image, un attack, eccetera, avremo anche dimensioni del cervello praticamente uguali. Poi vediamo che il CDKL5 ha un picco di espressione durante il periodo in cui si formano le sinapsi. Nelle fasi precoci ce n'è ben poco di CDKL5, diventa sempre più espresso nelle fasi postnatali, un po' come abbiamo visto anche per MECP2 e la rete. Quindi, diciamo, aumenta quando succede cosa? Quando si formano le sinapsi, la sinaptotensina. Ha degli interattori, perché essendo una proteina chinase, dovrà interagire con qualche target, no? Con qualche altra proteina. E questi interattori, che in realtà sono poco noti, si iniziano solo ora a sapere, alcuni di questi presumibilmente sono a livello sinaptico. Poi bisogna dire che quando sono stati creati i modelli animali in cui veniva a essere mancare la CDKL5, si sono trovate alterazioni a livello della marcatura per proteine sinaptiche. Queste marcature danno luogo a dei puntini, no? Perché? Perché ogni sinapsi praticamente dà un segnale, ma le sinapsi ovviamente sono una miriade all'interno del tessuto nervoso, e se ogni sinapsi dà un puntino, diciamo, di marcatura, noi possiamo, contando tutti i puntini, contare in pratica le sinapsi, e chiamiamo in realtà questi puncta, che sono scritti qui nella slide. Quindi ogni puncta, ogni punctum sarebbe una sinapsi. E ci sono queste alterazioni nei puncta eccitatori e inibitori. Inoltre, lo studio che vedremo ha dimostrato che c'è un'instabilità delle spine dendritiche. Quindi vedete come ci si indirizza verso un'alterazione a livello sinaptico. E andiamo alla diapositiva 6. Vediamo come è stata trovata questa alterazione a livello sinaptico. Ancora una volta è stato fatto dell'imaging a due fotoni, quello come abbiamo fatto vedere, dove si è andati a vedere le spine dendritiche a livello dei dendriti delle cellule piramidali. Vedete qui nell'immagine centrale, questi sono alberi dendritici. Sostanzialmente questa è come se avessimo una sezione di corteccia, diciamo, attraverso lo spessore della corteccia. Quindi in basso avete appunto le zone, la zona più bassa, via via che andiamo verso l'alto in questa immagine vediamo gli strati più superficiali. Vedete l'albero dendritico delle cellule piramidali che diventa molto ramificato in superficie, no? Tutte quelle strutture verdi. Se zoomiamo, vedete che ci sono le spine in verdi, e possiamo vedere le spine dendritiche. Allora, utilizzando la microscopia a due fotoni, possiamo guardare lo stesso dendrita a giorni diversi e quindi vedere se una spina si aggiunge o viene tolta, no? Quindi qui, se usate il file PowerPoint in modalità presentazione, cioè l'animazione, che vi fa vedere, per esempio, cosa si può osservare in quel dendrite bianco stilizzato in basso. Vedete, lì ci sono quattro spine bianche. Uno le va a riguardare, può essere che una è scomparsa e un'altra è ricresciuta. E questo è esattamente ciò che si fa quando si fa questo tipo di studi in vivo. E questa è l'immagine della diapositiva 7. In questa diapositiva, se guardiamo in alto, vedete alcune branche dendritiche. Guardate, un a 50° giorno di vita, B50, oppure all'80°. E vedete qui sulla sinistra CDKL5 più Y, che cosa vi dice? Come al solito, che Y sta, perché questi topi sono maschi, più vuol dire che questo ha l'allele CDKL5. Però se vediamo l'esempio a destra, vedete CDKL5 meno Y, questi sono i topolini in pratica che non hanno CDKL5. E cosa vedete? Ogni spina qui è marcata con una frecciolina. A seconda che sia una spina che troviamo sempre, persistente, quindi, oppure con la freccia rossa piena, una spina che c'era alla prima osservazione, ma poi è scomparsa. E qui vedete, no? Quindi quando scompare diventa da frecciolina piena a frecciolina vuota. Ora, per quantificare questi dati, utilizziamo un grafico come quello in B, dove vedete viene a essere messo in grafico la sopravvivenza delle spine, cioè Le spine che osservo al 50° giorno di vita, se io le vado a guardare ai giorni successivi, cosa vedo? Vedete che la curva coi pallini mostra i dati nel normale. Sostanzialmente, fisiologicamente, in un animale normale, come abbiamo già detto nella lezione sulla plasticità strutturale, abbiamo una perdita di circa, vedete, il 20-25% di spine. Ma nel mutante la perdita è molto maggiore. Quindi, in pratica, le spine presenti nei mutanti evidentemente mancano di un qualche segnale che fa sì che diventino stabilizzate. Mentre la nascita di nuove spine è stata osservata essere normale, l'anomalia è questa perdita eccessiva di spine. E in effetti, vedete, l'istogramma in basso a destra ci dà la frazione di spine che sopravvive è più bassa. Quindi c'è un'instabilità delle spine nel knockout. Allora, dato che se andiamo alla diapositiva successiva, no? La numero 8, dato che per la stabilizzazione, la maturazione delle spine dendritiche, sembra che siano molto importanti delle vie che attivano la sintesi proteica locale, come questa via biochimica qua. Qui sono elencate delle chinasi, la via di mTOR, che porta poi alla sintesi di proteine. E lo fa anche per quanto riguarda la sintesi di proteine importanti per sinapsi. Allora, come può uno stimolare questa via sperando di modificare, diciamo, l'abilità delle spine dendritiche? Ancora una volta vediamo l'IGF-1. L'IGF-1 è un fattore che agisce su questa via, potenziandola. E allora, se andiamo a vedere la diapositiva numero 9, vedete che possiamo fare un esperimento che è molto interessante, perché è un esperimento di valutazione continua degli effetti di una terapia a livello sinaptico. Cioè, normalmente quando guardiamo gli effetti di un farmaco, lo guardiamo i sintomi che prendiamo, possono essere se sta bene, se c'è un miglioramento comportamentale, magari dei cambiamenti molecolari, delle analisi del sangue, no? Però qui quello che possiamo fare, avendo la possibilità di guardare le spine nello stesso animale ripetutamente nel tempo, è quello, vedete, di prendere un animale, guardiamo l'immagine, no? Praticamente a P30 viene messa questo vetrino sul cranio che permette di vedere all'interno del cervello con la microscopia a 2 fotoni. Poi al 120° giorno di vita andiamo a vedere a dare il nostro IGF-1 e guardiamo quante spine c'erano prima del trattamento, quante dopo il trattamento, e poi riguardiamo, dopo che abbiamo interrotto il trattamento da P124, riguardiamo le spine a P140 e a P144 per vedere se i cambiamenti che si erano generati in questi 4 giorni, da 120 a 124, si mantenessero anche quando il trattamento fosse interrotto. Allora, i risultati li vediamo in B. E vedete che se utilizzando, diciamo, i dati in forma percentuale, se abbiamo 100 spine al momento iniziale, al P120, quando facciamo la prima osservazione, prima del trattamento, se andiamo a vedere dopo i 4 giorni di trattamento, cosa osserviamo? Guardate, i quadratini rossi sono gli animali trattati col controllo e vedete che semmai c'è una leggera diminuzione delle spine. Questo, se vi ricordate, in accordo col fatto che le spine sono labili. Se andiamo invece a vedere i mutanti sempre CDKL5 meno Y, ma trattati con il GF1, con i pallini bianchi, in realtà abbiamo avuto un aumento delle spine. Che succede se interrompiamo il trattamento? Beh, tutti e due gruppi sperimentali, vedete che vanno verso il basso, cioè si perdono spine nei mutanti trattati così come nei mutanti trattati col controllo. Solo che vedete che i pallini bianchi, pur essendoci questa perdita, che è normale perché non lo stiamo più curando il nostro topo, pur essendoci questa perdita, praticamente si mantiene comunque una differenza nella densità delle spine, per cui gli animali che avevano ricevuto l'IGF-1 risultano avere comunque anche 20 giorni dopo delle spine in più. Quindi durante il periodo del trattamento si sono formate delle spine. Interrompo il trattamento, si ritorna alla situazione della labilità. Però quelle spine che si erano formate durante il trattamento rimangono, si sono riuscite in qualche modo a stabilizzare. Allora andiamo alla diapositiva 10, in cui affrontiamo un altro aspetto, cioè cercare di utilizzare i nostri modelli animali per avere delle informazioni a livello funzionale. Andiamo a vedere la diapositiva 11. Allora, perché questo? Noi, oltre a cercare dei trattamenti, abbiamo un fortissimo bisogno di trovare per tutte le patologie dei biomarcatori. Cosa sono i biomarcatori? È scritto qui nella prima, frase. Sono degli indicatori, praticamente, di come sta funzionando il sistema. Quindi, se per esempio la patologia sta progredendo oppure sta regredendo, sia durante il normale sviluppo, no? Pensiamo a una malattia che al passare del tempo peggiora, oppure dovrebbero essere degli indicatori di risposta al trattamento, no? Uno, per esempio, la febbre, no? Piano piano, se la patologia va avanti, la febbre tende a diventare sempre più alta. Io faccio un trattamento e posso prendere come biomarcatore la temperatura e vedere che la febbre sta regredendo. Ne deduco che la mia cura sta funzionando. Naturalmente i biomarcatori possono essere di varie origini. Possono essere, come è scritto qui, biofluidi, che si possono misurare, appunto, le analisi del sangue, analisi tissutali, posso vedere se il tessuto è diverso, non so, nel cancro, vedere se ci sono più o meno cellule tumorali. Ma possono essere anche misure funzionali, no? Cioè possono essere un indicatore a livello di elettroencefalogramma oppure della risonanza magnetica funzionale, cioè dell'imaging funzionale. Che caratteristiche devono avere i buoni biomarcatori? Devono essere sensibili, quindi capaci di rivelare il deficit, possibilmente specifici, cioè l'ideale sarebbe che solo i deficit di quella malattia, accurati e realmente capaci di prevedere l'esito della malattia e anche quantitativi, no? In modo da avere proprio delle misure precise. Inoltre dovrebbero essere, diciamo, di semplice e anche economica applicazione, no? Inoltre, se si lavora sull'animale, è inutile prendere un biomarcatore che sia tipico del topo. L'ideale che dovrebbe essere un biomarcatore assolutamente utilizzabile in maniera uguale in tutti gli animali ed anche nell'uomo. Ora, visto che nella malattia CDKN5 c'è una chiara problematica di tipo sinaptico, questo dovrebbe portare a un peggiore o a un alterato funzionamento dei circuiti. E quindi ci sono degli studi, sono stati fatti a livello dei biomarcatori funzionali per quanto riguarda la CDKN5. In effetti che ci siano problematiche a livello sinaptico, lo vediamo anche nella slide 12, in cui possiamo vedere questi famosi punta di cui parlavo prima, no? Vedete tutti questi puntini rossi. Questi qui sono proprio analisi effettuate su sezioni di tessuto di paziente, del paziente. Da due reperti autoptici di paziente e praticamente l'analisi è stata fatta utilizzando la marcatura per una proteina posta della densità postsinaptica che si chiama Homer e in realtà i dati sono del tutto analoghi anche con un'altra proteina che si chiama PSD95 e diciamo le due cose convergono. Ora, praticamente, dove voi vedete C1 e C2, abbiamo la densità dei punta normali, un paziente, diciamo, un soggetto che non aveva la sindrome CDKL5. Quando andiamo però a vedere P1 e P2, vedete che c'è una riduzione delle marcature puntate per Homer. La differenza tra questi due, diciamo, queste immagini è che sulla sinistra avete una zona che si chiama corteccia frontale superiore, sulla destra avete l'area visiva primaria. Inoltre, tra C1 è un paziente di controllo, P1 è un altro paziente, C2 è un altro controllo, P2 è un altro paziente, sempre di CDD. Quindi vedete che in entrambi i pazienti, in entrambe le aree, abbiamo una riduzione della marcatura. Sulla destra avete rappresentato, vedete dove c'è scritto CDD Mouse Model, cioè il modello murino. E il modello murino, come vedete, ha il topo con la che in cui non c'è CDKL5, ha anche lui una perdita di questi puncta. Quindi effettivamente diciamo che c'è una buona sovrapposizione tra l'effetto a livello sinaptico che si può osservare nel topo, con l'effetto a livello sinaptico che si può osservare nell'animale. Quindi effettivamente l'idea è che trovare delle alterazioni funzionali nell'animale potrebbe avere un suo corrispettivo in alterazioni funzionali a livello poi umano, che ovviamente è quello che ci interessa. Quindi iniziamo con la diapositiva 13 a raccontarvi uno studio che ha cercato di utilizzare le misure visive, di risposte visive, per rivelare queste anomalie funzionali dei circuiti. Ricordo che le sinapsi che abbiamo visto prima sono sinapsi eccitatorie. Quei punta Homer o PSD95 sono sinapsi eccitatorie che sono ridotte, quindi è possibile pensare anche a una riduzione della risposta postsinaptica. Bene, con questo concludo questo file audio e riniziamo dalla 13.